Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona domenica e un buongiorno da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis Estate. Sulle frequenze di Radio Popolare continuiamo a parlare di cinema in queste giornate estive in cui i film si possono vedere all'aperto, anche perché al chiuso ci vuole il Green Pass, ricordatevelo, comunque nelle arene estive ancora questo non serve, anche se ovviamente vi invitiamo a vaccinarvi se non l'avete ancora fatto, lo so che da questi microfoni vi dà fastidio sentirvelo dire, però senza Green Pass non si va più da nessuna parte, per cui forse è meglio farlo. E tra questi posti in cui non si può più andare, non si potrà più andare, uno di questi è il cinema. È in corso il Festival di Locarno, che dai prossimi giorni seguiremo e vi riassumeremo. Anche a Locarno, in Piazza Grande, il Green Pass non serve, ma serve la mascherina, ma in tutti i cinema, che sono tanti, al chiuso, per poter vedere i film del festival, il Green Pass è necessario. E dedichiamo questa puntata in buona parte alla valigia dell'attore che si è tenuto la scorsa settimana in quel dell'arcipelago della Maddalena. La valigia dell'attore dedicato a Gianmaria Volonté e ha compiuto 18 anni, voluto dalla figlia Giovanna Gravina. Abbiamo raccolto un bel po' di interviste, ma soprattutto quest'anno siamo stati media partner. Come sapete l'abbiamo sempre seguita con passione, credo che molti di voi in qualche modo abbiano seguito il consiglio e siano andati in quel periodo in quell'isola meravigliosa che è la Maddalena per assistere a questo festival. Questo festival quest'anno ha avuto molti ospiti, molte donne ospiti, il premio Volonté all'attrice, insomma all'eccellenza artistica è stato dato a Donatella Finocchiaro, che tra poco ascolteremo. Come sapete Giovanna Gravina lo dedica da 18 anni al padre, ma quest'anno ha voluto aprire il festival dedicandolo anche alla madre, la madre Carla Gravina, che ha compiuto gli anni proprio il 5 di agosto ed è stata ricordata con il film La terrazza di Ettore Scola, che guarda un po', anche Ettore Scola avrebbe compiuto 90 anni, o meglio sì, avrebbe già compiuto 90 anni. E invece Ettore Scola è stato ricordato dalla figlia Silvia Scola, di cui tra poco sentiremo anche le parole in ricordo. Come sempre ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, su Instagram Barb Sorrentini e i podcast li trovate sul sito di Radio Popolare. E volete anche scriverci? Lo potete fare a diretta@popolarenetwork.it oppure sms o telegram al numero 331-6214013. Come dicevamo, cominciamo questa puntata di Chassis parlando, dedicandola insomma, prima con una clip dedicata a Carla Gravina con La locandiera e poi Fabio Ferzetti che introduce La terrazza, che tra l'altro il film lo si può trovare da qualche parte in streaming, purtroppo al cinema, ecco lì è stato visto su questo grandissimo schermo ai colmi, in questa fortezza in alto della Maddalena, è tutta un'altra cosa.
No signori! Non è innamorato e sono pronta a provarlo. Il più certo segno d'amore è quello della gelosia. Chi non soffre la gelosia non ama. Se il signor cavaliere mi amasse, non potrebbe soffrire che io fossi d'un altro. Ma egli lo soffrirà e vedranno.
Di chi volete voi essere?
Di quello a cui mi ha destinato mio padre.
Parlate forse di me?
Sì, Fabrizio. A voi, in presenza di questi cavalieri, vo dar la mano di sposa.
Ma sì, sposatevi.
Mirandolina, meglio un uovo oggi che una gallina domani.
Siamo con Fabio Ferzetti, che da un paio d'anni collabora con La Valigia dell'Attore e quest'anno ha scelto, o meglio ha consigliato, ha voluto inserire per l'apertura di questo festival La Terrazza di Ettore Scola con Carla Gravina per un omaggio all'attrice. Perché questa scelta?
C'era l'idea innanzitutto di rendere appunto omaggio a Carla, che compie tra pochi giorni, 5 agosto, 80 anni. Insomma, è stata un'attrice talmente importante e un po' dimenticata, come purtroppo spesso accade. La Terrazza, non solo perché sono anche, sarebbero, non sono purtroppo, ma sarebbero stati i 90 anni di Scola quest'anno, ma perché insomma fu un film decisivo, un po' una cerniera, uno spartiacque anche nella carriera di Scola, che veniva da film già importantissimi, come Una giornata particolare, o C'eravamo tanto amati, ma insomma lì prendeva di petto quella intelligenza di sinistra, di successo, ormai fattasi comunque volente o nolente establishment, con una virulenza insomma ancora assolutamente mai vista prima, tant'è che il film suscitò reazioni di ostilità e di proprio di sconvolgenti insomma da parte dei compagni di strada. Le figlie Paola e Silvia mi raccontavano che Scola portò il film al Quirinale per farlo vedere in proiezione privata al presidente Pertini, e il presidente Pertini, che insomma non le mandava a dire, andò su tutte le furie: ma come ti sei permesso, cos'è, adesso mettiamo in piazza i nostri problemi. Poi questa mescolanza di privato e politico, di cui magari si parlava molto nel mondo più giovanile, ma insomma fra i cinquantenni sicuramente meno. È anche un film importante, tra l'altro la Gravina fa un personaggio di giornalista in carriera che incarna alla perfezione un certo tipo di femminismo dell'epoca, che era appunto molto anche attento alla, giustamente alla parità nel lavoro, all'avere le stesse occasioni, lo stesso trattamento. Poi come sappiamo oggi quei problemi non si sono affatto risolti, anzi, ma insomma allora era una novità, e quindi ci sembrava il film giusto da riproporre quest'anno.
Spesso La Valigia dell'Attore ripropone appunto film, considerato che è dedicato a Gian Maria Volonté, che ovviamente sono di un po' di anni fa. Un film come La Terrazza, oggi, cosa racconta e cosa dice alle nuove generazioni?
Vorrei appartenere alle nuove generazioni per poterlo dire. Io lo vidi all'epoca e l'ho rivisto naturalmente in questa occasione. All'epoca avevo poco più di 20 anni e mi colpì molto, anche per la novità diciamo formale, strutturale, insomma questa struttura di racconto a raggiera, per cui c'è una scena che si ripete, da questa scena si dipartono come diversi raggi le storie dei protagonisti, di Ugo Tognazzi, di Marcello Mastroianni, tutti questi maschi in crisi, di Vittorio Gassman, di Jean-Louis Trintignant, di Serge Reggiani, con un'amarezza insomma sì, che effettivamente non si era mai vista. Cosa dica ai giovani oggi? Francamente non lo so immaginare, cioè sì, spero che gli dica molto, che faccia uno sforzo di, credo che il film gli dia molti strumenti per capire un mondo incredibilmente ancora simile a quello di oggi, in realtà non così lontano. Adesso non stiamo parlando degli anni 30, insomma il 1980 poi per me è ieri, però certo dove tutto è mutato, insomma dove non c'erano tutte le tecnologie che governano le nostre vite oggi, c'era ancora una cosa ingombrante, si chiamava Partito Comunista con tutti i suoi apparati. Se il film fra l'altro fece tanto infuriare era anche per appunto il realismo. Intanto su quella terrazza si riconoscevano un sacco di personaggi che a quel mondo appartenevano, da Ugo Gregoretti a Leo Benvenuti a Lucio Villari, e lo stesso Age, che è uno degli sceneggiatori del film, compaiono a dare, come dire, un'impronta di verità, no? a questo mondo. Ma poi compaiono Citto Maselli, cioè icone della sinistra, Lucio Lombardo Radice, matematico, parlamentare, insomma veramente simboli di quella sinistra storica, e questo fece, irritò moltissimo. Certo, i ragazzi dovrebbero avere, anche i giovanissimi, farsi delle domande, capire chi sono. È chiaro che se loro vedono Citto Maselli e Lucio Lombardo Radice probabilmente non dice niente, però si può anche imparare la storia, si può capire, ci si può immergere. Se la fotografia di quel mondo è così fedele, così complessa, così ricca e ben definita, ecco, quella è l'occasione per appunto tuffarsi in quel mondo. Il film ti dà tutti gli elementi poi per capirla, quella storia.
E
Era Fabio Ferzetti, critico cinematografico, lo potete leggere sull'Espresso, le sue recensioni, e poi è selezionatore di molti festival, tra cui il Bifest di Bari, e da qualche anno collabora anche con La Valigia dell'Attore come presentatore, e quest'anno è stato affiancato da Pif, che sentiremo anche tra poco. Queste sono le note di Armando Trovajoli per Il dramma della gelosia, film di Ettore Scola del 1970 con Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini. Lasciamo le note del dramma della gelosia, torniamo un attimo alla Terrazza, che dura un film che è lungo, di 124 minuti, era del 1980, come avete sentito, tra i protagonisti Vittorio Gassman, Ombretta Colli, Jean-Louis Trintignant e Carla Gravina, che ha appena compiuto 80 anni, era del 41. Ascoltiamo un pezzettino della Terrazza, un momento abbastanza divertente tra Stefania Sandrelli e Gassman che litigano per la parola rivoluzione, comunismo, insomma quelle parole lì un po' obsolete.
È un argomento vecchio, è da vecchio. Lei poi avrebbe un motivo in più per star zitto.
Sì, e se non le dispiace lo posso conoscere anch'io questo motivo.
Lasci perdere.
No, dica adesso, dica. Perché?
Perché lei crede di essere stato l'ultimo giovanotto con la patente di rivoluzionario. Dopo di lei nessuno, zero. Tutti reazionari, eh?
Interessante analisi da non sottovalutare.
Sì, certo.
Infatti le sue sono osservazioni molto acute, molto acute. Ma solo per il tono di voce, che non è esattamente quello di un usignolo.
Su, Mario. La sua è una voce da cornacchia.
Senta, allora facciamo una cosa, se trovo un altro uccello a cui paragonarlo, te lo faccio sapere, così almeno non...
E ti pareva che il maschiotto comunista non tirava fuori l'uccello?
No, guardi che ha capito male, eh. Questo tipo di umorismo lo lascio tutto a lei e ai suoi camerati, sa?
No, è lei che ha capito male, egregio onorevole. Io sono molto, ma molto più a sinistra di lei, onorevole.
Figuriamoci, vi sappiamo, sì. Siete voi i rivoluzionari,
Mario.
A che ora è la rivoluzione, signor? Ecco, come si deve venire? Già mangiati? Che?
Lei è un imbecille.
Lei è una cretina. Calma.
Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli, questa è La Terrazza di Ettore Scola, 1980, Carla Gravina appunto tra i protagonisti a cui è stata dedicata la serata d'apertura della Valigia dell'Attore. Alla Valigia dell'Attore abbiamo incontrato anche Silvia Scola, che invece è venuta a celebrare, festeggiare, omaggiare anche il padre, che nel 2021 ha compiuto 90 anni. Sto facendo un po' di casino coi numeri, ma ahimè, sai anche il caldo. Silvia Scola. Silvia Scola, alla Maddalena, alla Valigia dell'Attore, c'è stato questo omaggio per i 90 anni di Ettore Scola. Guarda, comincerei da qui, 90 anni e tanti anni di cinema, poi tu hai lavorato con lui tantissimo, hai scritto tantissimo. Cosa resta oggi del cinema di Ettore Scola per le nuove generazioni che si stanno avvicinando a questo tipo di cinema?
Guarda, un certo tipo di film, come per esempio la commedia all'italiana, in realtà è veramente, se metti tutti i film insieme di quella generazione di autori, è una pagina proprio di storia del nostro paese. Quindi quello che resta è proprio il loro sguardo, e parlo sì, di Scola, ma anche di Monicelli, di Risi, di Pietrangeli, cioè di tutti quei registi che hanno raccontato un'epoca, che poi erano gli anni 50, gli anni 60, poi anche gli anni 70, e quello che resta è proprio quello, il ritratto di un paese che sperava appunto in un futuro migliore, visto che si usciva da tempi molto più bui, e invece poi col tempo, insomma, la storia non è proprio andata come quel gruppo di autori speravano che andasse. Il loro lavoro era sempre mosso da una fortissima coscienza civile, ma non solo, veramente proprio per un amore per il proprio paese. Quindi era tutta una generazione nata sotto la guerra, quindi era un altro tipo di ricostruzione, però diciamo il loro impegno comune, sia dei registi diciamo più leggeri come Monicelli, Scola e Risi, ma al pari di Rosi, Petri e quel cinema appunto di Volonté, intitolato a Volonté, era poi invece proprio così l'impegno di usare il cinema per mostrare qualcosa un po' di più. Mio padre l'ha fatto con la commedia, quindi diciamo con una forma più popolare, non volgare, ma più popolare, più diretta verso il pubblico, perché faceva film più da ridere, più leggeri, però l'anima era la stessa poi dei film di Rosi, di Mani sulla città, cioè la spinta civica e anche appunto, ti ripeto, l'amore per il proprio paese e per cercare attraverso il cinema di cambiare, se non il paese, il modo di sentire degli spettatori, cioè quello che mio padre diceva sempre, dice se io riesco a instillare un dubbio, una domanda, una sorpresa nello spettatore, il mio compito è realizzato, perché appunto il cinema non può cambiare il mondo, ma la gente che vede il cinema può cambiare il modo di percepire il mondo e quindi anche di comportarsi in qualche modo. E quindi questo è stato appunto questo resterà per sempre. Quindi se ci si tornasse, forse si tornerebbe ad avere un cinema impegnato, non nel senso di militante, ma impegnato nel senso di progressista.
Tu hai lavorato tanto con lui, hai scritto tanto con lui, quindi la domanda è anche più, insomma, un po' più sul dietro le quinte, no? Poi lavorare una figlia col padre deve essere sempre complicato. Quindi se hai voglia di raccontarci anche com'era lui proprio in questa fase di lavoro, e quindi con una serietà e un rapporto diverso rispetto a quello che può avere un padre con una figlia.
Guarda, allora, partendo dal fatto che lui comunque era una persona speciale, nel senso che appunto è stato un padre molto molto vicino, pur essendo sempre lontano per lavoro, è stato un padre sempre molto attento, pur non essendo mai invasivo o autoritario, quindi già diciamo il nostro rapporto era un buonissimo rapporto di intimità e di anche di convivialità, perché poi questa cosa appunto che a lui piacesse ridere è stato un po' un imprinting che lo ha accompagnato tutta la vita, quindi la nostra vita in famiglia era veramente una vita serena e sempre all'insegna dell'ironia, della battuta, del riferimento a quella cosa piuttosto che a quell'altra, quindi diciamo partivo avvantaggiata da questa. Poi detto questo avevamo due caratteri abbastanza forti tutti e due, e quindi abbiamo sempre anche molto litigato, però appunto sempre così nel conto di un rapporto di grande intimità. Quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, che io ho fatto prima un corso, prima mi sono iscritta a filosofia, durante filosofia ho fatto un corso di sceneggiatura con Age, lì mi sono innamorata, ho incontrato questo lavoro, costretta da mia madre che diceva vabbè fai questo corso con Age, dicevo vabbè mamma ma io sto studiando filosofia, dice no fa, io studiavo filosofia del linguaggio tra l'altro, quindi comunque, e poi ho fatto questo corso, mi sono innamorata di questo lavoro e ho cominciato a scrivere per la radio. Quindi quando poi mio padre mi ha proposto di scrivere questo primo film, che era una storia tra un padre e un figlio, Troisi e Mastroianni, In che ora è, e con Beatrice Ravaglioli, che già lavoravamo insieme io e lei, e quando abbiamo cominciato a scrivere questo film in realtà diciamo si fondava su un rapporto già comunque non critico. Detto questo, però appunto litigioso, cioè insomma ci siamo sempre anche molto scontrati sui personaggi, sulle cose, sulle battute, così proprio sulle psicologie di uno o dell'altro. E quando abbiamo scritto Corae, la cosa carina è che, a parte averlo pensato insieme, alla fine quando ci siamo divisi le scene da scrivere, ci siamo divisi che lui si è prese quelle del figlio e noi quelle del padre, quindi insomma c'è stato anche questo, perché poi era appunto insomma un lavoro così. E quindi diciamo che secondo me il privilegio è stato che io fossi una donna invece che un uomo, cioè diciamo non c'era competizione ovviamente, non c'era cioè c'è sempre stato da parte sua un grande ascolto. Lui era una persona molto curiosa, per cui sia curiosa degli altri, lui ripeteva sempre bisogna sempre sorvegliare gli altri punti di vista e quindi mettersi nei panni degli altri, e quindi comunque era uno che ascoltava molto. In più lui nasce sceneggiatore, cioè prima di esordire alla regia aveva scritto 70 sceneggiature, da Mattoli a Zampa a Pietrangeli a Risi, cioè 70 film sono tanti negli anni 50, quindi quando lui esordisce nel 64 aveva appunto già un passato di grande sceneggiatore, e però è rimasto sempre uno sceneggiatore. Quindi in fase di sceneggiatura lui non era mai regista, in quel momento lui era sceneggiatore, e quindi alla pari, con la stessa curiosità, cioè anche diceva vedo l'inquadratura oppure già vedo, cioè era sempre, cominciava con la scrittura. Ha sempre considerato la sceneggiatura la base di un film, proprio la struttura, lo scheletro da cui non prescindere. Lui amava poco improvvisare sul set, magari scriveva 3, 4, 5 stesure della sceneggiatura, però poi arrivata sul set voleva che fosse quella. E quando lavorava con i grandi attori, anche comici, insomma, tipo Sordi, ma tutti quanti, con quelli che diceva ma qua posso fa così, allora diceva vabbè, prima famola come scritta, poi fai come dici tu, e poi al montaggio lui decideva se montare, e spesso poi invece le montava in montaggio. Però lui non si fidava dell'improvvisazione, perché dice ma se quattro sceneggiatori si sono spaccati la testa su sta battuta così, non è detto che in quel bailamme del set, che è appunto comunque un set cinematografico, per quanto ci sia ovviamente l'ispirazione del regista, della messa in scena, dell'inquadratura, però mettere addirittura in dubbio il testo a lui era sempre una cosa che invece non piaceva. Poi ti ripeto, al montaggio tantissime volte ha montato, dice guarda Alberto che ha fatto, o Stefania, o un'area o un'altra, che lui pensa che con la Sandrelli lui non dava lo stop, cioè aveva detto al macchinista e all'operatore, dice io do lo stop per gli altri ma voi non fermate, e tante volte ha montato quelle code perché lei aveva sempre invece così delle espressioni vaghe, oppure quindi diciamo l'improvvisazione era proprio molto molto limitata. E quando lavoravamo insieme, questo facevamo, io ho lavorato con tanti registi, e il regista fa il regista anche quando scrive, cioè il film è suo, lo vede così, sei tu che devi interpretare come vedrà questa, gli proponi delle cose. Invece lui in questo era veramente più che democratico, nel senso che si cominciava a scrivere, quindi eravamo appunto un gruppo, poi ovviamente non eravamo da soli, abbiamo scritto solo, no, che ora eravamo in tre, da soli abbiamo scritto solo Mario, Maria e Mario, io e lui, tutti gli altri c'erano o Furio Scarpelli, o Furio Scarpelli e Giacomo Scarpelli, suo figlio, oppure insomma abbiamo scritto con altri, e però il suo atteggiamento appunto era proprio quello dello scrittore di cinema, cioè avvicinarsi a una materia ed essere pronti ad essere contaminati comunque dal pensiero degli altri. E quindi devo dire che no, non è mai stato molto critico, e questo è stato insomma una fortuna per me sicuramente.
Qual è il film che senti più vicino tra quelli diretti da tuo papà?
Che ho scritto io con lui?
Anche in generale.
Ah no, in generale quello che io reputo proprio il suo capolavoro assoluto è Brutti, sporchi e cattivi. Ovviamente poi non è che La giornata particolare sia da meno, e anche lì ci sono tanti ricordi, anche perché io nel 77 ero una giovane femminista, e quando uscì questo film con questa Antonietta, che era un monumento veramente, ho avuto un orgoglio che non dimenticherò mai. Però sono il film che secondo me anche che più lo rappresenta è proprio Brutti Sporchi e Cattivi, perché c'ha tanti, tanti temi, a parte appunto la poesia che contiene, ma c'ha proprio tanti temi che erano i suoi preferiti, insomma. E no, di quelli che abbiamo scritto insieme, forse Concorrenza Sleale, perché per la prima volta lui diciamo ci disse a noi sceneggiatori che voleva raccontare tutto con gli occhi di un bambino di 6 anni, perché lui quell'età c'aveva sotto il fascismo, e quindi questo lambire l'autobiografia ha fatto sì che lui per esempio invece si aprisse molto, cioè ci raccontasse come aveva visto qualcosa, come aveva vissuto per esempio la sparizione di suoi compagni di scuola all'elementare, in terza elementare, quindi diciamo quelle cose che lo avevano toccato e che appunto poi hanno dato, diciamo, quella struttura lì al film, che è tutto raccontato da Pietruccio, che è il figlio di Abbatantuono, gentile, mentre invece l'amichetto è figlio dell'ebreo Castellitto. E quindi lì, diciamo, a parte il bellissimo lavoro che abbiamo fatto con mio padre, con Furio Scarpelli e Giacomo, c'era anche questa notazione qua autobiografica, che quindi diciamo rendeva il lavoro ancora più appassionato.
Grazie.
Grazie a te, grazie a te.
Silvia Scola, il ricordo appunto del lavoro insieme a suo padre, ha citato Brutti, Sporchi e Cattivi, film del 1976 ambientato e che racconta la periferia romana. Aveva vinto la palma per la miglior regia al 29esimo Festival di Cannes. Sentiamo, insomma, rientriamo in quell'ambientazione che ci ha anche descritto in parte Silvia Scola.
Allo sottoscritto.
E dimmi un poco, chi è che l'ha firmato sto documento?
Il patrono legittimo della casa, che l'ha venduta a me, che da oggi perciò so io il patrono, che non sapete leggere.
E a dove sta scritto?
Sopra il foglio.
E dove sta il foglio?
Mo te lo sono dato.
A me? Voi avete visto un foglio? Ma quale voglio? Che sta a dire?
Ma non c'è un cagliasse,
ma sparite che avete stufato, cammina!
Per
voglio!
Ve l'ho data adesso a te. E allora, se vogliamo agire legalitariamente, tiratelo subito fuori. Se invece...
Ma vedi, dannare!
Se ne vado male, sì, legalitariamente!
Sì, oh! Io poco culo non me ci faccio pigliare neanche a gratis. Figuriamoci poi per 800.000 lì.
Ma che sei embriaco? Ma quale 800.000 lire? Ma che sta a dare i numeri? A tutti i favori!
E questa è Chassis, uno speciale dedicato alla valigia dell'attore, 18esima edizione, ambientato alla Maddalena e voluto da Giovanna Gravina Volonté. E con Radio Popolare Media Partner.
Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il fuori che aspetta, ma è scialla. Guarda, tutto va secondo i piani. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il fuori che aspetta, ma è scialla. Quando è scialla, brillo sotto il sole. Soldi in tasca quanto basta, ai piedi scarpe nuove. E non c'è limite, se è scialla sei il numero uno. Hai il mondo in mano, se lo vuoi non ti ferma nessuno. È scialla e tu sei pronto, sorridi al nuovo giorno. Talmente scialla, tocchi il cielo, ci metti un secondo. È scialla come quando tutto va secondo i piani. Io me la sento scialla, non rispondo se mi chiami. Quando è scialla, testa alta, ti senti un signore. Prendi, alzi la voce, non sei più uno spettatore. Io me la sento scialla, non c'è un'altra via d'uscita per averla vinta, mentre lotto contro questa vita.
Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il muro fuori che aspetta, ma è scialla. Quando tutto va secondo i piani. Scialla, il telefono squilla, ma è scialla. Non ha suonato la sveglia, ma è scialla. Il muro fuori che aspetta, ma è scialla.
Scialla 24 ore su 7 giorni, talmente scialla che quando esci non sai se ritorni. E ogni momento è buono, è scialla sul tuo trono. Ti senti un re un secondo prima, eri steso giù al suolo. È scialla come Luca, è scialla come Prince. Fino a qui tutto bene, come Said e Vince. È scialla perché tanto qua vivi una volta sola. Sorridi, è scialla anche quando sei con l'acqua alla gola. È scialla come quando è grigio, non c'è più colore. Sei chiuso in casa, vivi scialla mentre fuori piove. È scialla come a scuola, entri in seconda ora. Quando sei con gli amici è scialla, la giornata vola.
Scialla, il telefono squilla ma è scialla. Non ha suonato la sveglia ma è scialla. Il mondo fuori che aspetta ma è scialla. Quando tutto va secondo i piani. Scialla, il telefono squilla ma è scialla. Non ha suonato la sveglia ma è scialla. Il mondo fuori che aspetta ma è scialla.
Ai miei problemi ci penso domani.
Vabbè, questa canzone è la colonna sonora di Scialla di Francesco Bruni. Ora parliamo con Raffaella Lebboroni, che non, è la cosa forse meno importante che sia la moglie di Francesco Bruni, però ha recitato in alcuni film con lui. Cosa sarà? È stato presentato alla Valigia dell'Attore, il film con Kim Rossi Stewart che racconta della malattia vera che ha avuto Francesco Bruni. Ha lavorato in Scialla, faceva la professoressa cattiva e severa di Scicchitano, ve lo ricordate quel film, è veramente bello. Ha fatto sempre con Francesco Bruni Noi Quattro, Tutto quello che vuoi. Però lei ha fatto tantissimi altri personaggi, per esempio nel Traditore di Marco Bellocchio era una delle giudici, ha fatto Ferie d'agosto di Paolo Virzì, ha fatto La vita è bella di Roberto Benigni, era l'amica della principessa, dell'amata principessa del protagonista, ha fatto Il mattino all'ora in bocca di Patierno, ha fatto persino Caro diario di Nanni Moretti. E anche Perdiamoci di vista di Carlo Verdone. Insomma, ha lavorato veramente con tantissimi registi. Lei arriva dal teatro, invece ha lavorato con Ronconi, con Luca Ronconi, ed è di Bologna. Poi si è trasferita a Roma, dove ha fatto insomma buona parte del suo cinema. Tra l'altro lei è anche nella Linea verticale di Mattia Torre, il film, o meglio sceneggiato TV, la serie con Valerio Mastandrea, che raccontava invece la malattia di Mattia Torre. Abbiamo parlato con lei appunto alla Maddalena, dove era ospite proprio per presentare Cosa sarà. In un'intervista abbastanza surreale ci sono un po' di rumori, c'è molto vento, c'è una specie di robot che parla, un'area di servizio, comunque sì, la qualità dell'audio è abbastanza rumorosa, però si sente molto bene. Prima vi faccio sentire una brevissima clip di Cosa sarà, dove lei è, dove si sente la sua voce, e poi l'intervista a Raffaella Lebboroni.
È successo che un paio di giorni fa mi sono dato una botta d'acqua, ho cominciato a sanguinare.
Dobbiamo capire meglio cosa sta succedendo. Ci vuole un donatore.
Come fanno a prenderlo?
Con un ago.
Oddio.
Raffaella Lebboroni, c'è molto vento perché siamo alla Maddalena, ma comunque ci sentiamo. Ti è stata dedicata una serata per il film Che cosa sarà, di Francesco Bruni, però ti è stato anche dedicato un incontro molto bello con tutto il tuo percorso d'attrice. E quindi ti chiederei di riassumerlo, che okay, mi rendo conto è difficilissimo, però insomma hai lavorato con un sacco di registi, grande parte del cinema italiano, per cui anche un po' il tuo lavoro, com'è il tuo lavoro d'attrice e l'approccio con questi registi?
Allora, guarda, sì, effettivamente io ho un percorso molto così, che è partito in maniera, come raccontavo stamattina, a questo bellissimo incontro che abbiamo tenuto qui alla Valigia dell'Attore. Ci abbiamo cominciato così un po' col terzo teatro, col teatro sperimentale, poi col teatro ragazzi. Qui siamo se sentite questa voce sotto, non vi preoccupate, non è un robot, come quando chiedono su internet, è un robot, non è un robot. E quindi insomma con esperienze molto diverse, fino a quando poi da teatro ragazzi, diciamo, sono entrata nel teatro, diciamo, per adulti, appunto lavorando con Luca Ronconi. E quindi poi il cinema è arrivato un po' dopo, è arrivato un po' tardi, perché avevo già insomma 26 anni. Il primo film che ho fatto, tanto fa piacere ricordarlo, me lo ricordava oggi una persona, è stato Musica per vecchi animali, che era il film che fece Stefano Benni come regia. Io facevo questa infermiera del sogno che curava Dario Fo, e insomma è stato un bel esordio a cui sono molto affezionata. Quindi poi tutte le persone che ho incontrato, diciamo, io mi sono sempre, essendo poi principalmente una caratterista, cioè ho sempre stata usata come una caratterista, no? Quindi non ho fatto mai ruoli da protagonista, però ho sempre cercato proprio di scegliere anche nella mia carriera, anche se le cose che mi venivano offerte erano magari piccole, però che avessero un significato. E questa cosa mi ha portato poi alla fine a ritagliarmi un ruolo che insomma che ha un suo, come dire, un suo perché, la sua, un suo senso, cioè sono riuscita comunque a costruire, sono orgogliosa del percorso che sono riuscita a fare, anche perché ho avuto il privilegio di lavorare con i più grandi registi con cui la mia generazione può lavorare, insomma, da Paolo Virzì a Marco Bellocchio, Carlo Vertone, a Nanni Moretti, a Francesca Archibugi, a Mattia Torre, insomma, e tanti altri che magari adesso non mi vengono in mente, a Francesco Bruni, che è così incidentalmente anche mio marito, oltre ad essere un bravissimo sceneggiatore, un bravissimo regista. Quindi ecco, diciamo che sono molto soddisfatta di me da questo punto di vista, nel senso che non avendo io smanie, non sono un'attrice ambiziosa, sono anzi fondamentalmente una molto pigra, però mi piace moltissimo il mio lavoro, ma mi piace il mio lavoro all'interno di quello a cui io riconosco un'autorevolezza artistica e creativa, quindi il fatto di avere sempre lavorato con appunto dei registi straordinari chiaramente mi appaga molto, insomma, da quel punto di vista, che per me è quello più importante, insomma, quindi la serietà e la passione che le persone mettono nel fare questo lavoro. Poi se il ruolo è più piccolo, più grande, se è più grande è meglio ovviamente, però insomma a volte si rimane più impressi anche facendo una cosa piccola in un film importante, in un film bello, in un film significativo, che magari fare un ruolo più grosso in una roba che poi lascia il tempo che trova, le persone anche se la dimenticano. Vedo ancora il conto delle persone che magari mi ferma e dico: ah, ma sei quella che ha fatto nel film, che ne so, di Gianni Zanasi, facevi quella cosa. E insomma, per me è una soddisfazione enorme, devo dire, enorme.
E regia? Hai mai pensato di fare regia?
Sì, ti dirò di sì. C'era questa grandissima attrice di teatro, Marisa Fabbri, che mi diceva sempre: ma tu dovessi fare una regia? E non è detto che chissà, insomma, a un certo punto non mi venga in mente, però penserei più, devo dire, più a una regia teatrale. Poi io sono una di quelle, io sono una persona totalmente inconcludente, quindi a me vengono in mente moltissime cose e dico: mi piacerebbe moltissimo fare questa cosa, adesso la faccio, poi, come dire, nel momento in cui la dico e la immagino, per me è già fatta e quindi poi passo immediatamente a qualcos'altro. Sei quelli che non riescono mai a portare a termine un progetto perché si entusiasmano moltissimo inizialmente, poi non hanno la disciplina, che a me manca totalmente, devo ammetterlo, e appunto la cosa razionale di mettersi lì a progettare step by step, ecco, io quella cosa lì purtroppo non ce l'ho, quindi anzi ogni tanto penso cose e poi regolarmente qualcuno mi viene a dire: guarda che hanno fatto, ti ricordi quella cosa che volevi fare tu? L'ha già fatta Tizio, caro, vabbè, ma va bene così, io mi sento gratificata solo dal fatto di averla pensata, e se l'ha fatta qualcun altro in maniera totalmente immodesta dico: vedi, allora si vede che era una buona idea, cioè, anche se poi non l'ho fatta io non importa, anzi mi sono anche riposata, ci ha pensato qualcun altro a farla, io sto tranquilla a leggere un bel libro. Però insomma sì, la regia, devo dire, sì è una cosa che ogni tanto mi attraversa, insomma, l'anticamera del mio cervello. Per ora rimane in anticamera, ma non è detto che in futuro. Poi voi continuate a sentire questi rumori,
no,
ma
è surreale, perché volevamo
dirlo anche dove siamo. Noi ci eravamo messi al riparo, pensavamo di essere al riparo in un parcheggio dove c'è un distributore che doveva essere deserto a quest'ora. Invece c'è un traffico di persone, vengono, vanno, macchine.
Io però ti volevo chiedere una cosa, ho scoperto che fai imitazioni. Dici, guarda, te la faccio scegliere, però.
Ma delle imitazioni che quando me le chiedono vado un po' in crisi. Oggi ad esempio ho fatto al nostro amico Fabio Fertetti un'imitazione di Alessandro Haber, che è un grandissimo attore, collega e anche amico caro, che è molto lusingato dal fatto che lui sostiene, che poi non è del tutto vero, ma insomma va bene così, di avermi fatto incontrare mio marito, col quale sto da più di 30 anni. Allora quando incontriamo Alessandro Haber, tutte le volte lui fa questa scena:
brava, io gli ho fatto conoscere, io, 30 anni,
cioè, quindi lui ha questa, ci tiene moltissimo aver fatto da tre d'union tra me e Bruni. E poi l'altro personaggio che questi giorni fa la cretina imito spesso, che dopo aver visto il magnifico documentario Marx può aspettare di quel grande maestro che è Marco Bellocchio, io sono abbiamo una specie di Siri e di questo suo, uno dei suoi fratelli che intervistato il documentario, questo Alberto che io non conoscevo, che ha questa meravigliosa parlata bellocchiana più esasperata secondo me degli altri, quindi più o meno fa così: perché Marco tu devi capire che allora tu sei un grande regista, ma secondo me, capisci, cioè Pier Giorgio non è che, perché la zia, perché hai capito Marco, cioè, tu capisci che quando siamo andati a Bobbio era un bell'occhio, mi guardano qui quelli che vengono a far benzina, come da un po' chiamano il 118, mi fanno un TSO e quindi insomma questo mio anche aspetto così imitativo, che questi giorni la Maddalena mi ha molto stimolato, diventa un po' 45 gradi adesso il vento, questi sbalzi termici, però sì, no, mi diverte molto, perché sono una che quando trova queste persone che hanno, ovviamente parliamo di persone che hanno modo di parlare molto particolari, perché sia Alessandro Abbe che questo Alberto Bellocchio sono insomma persone con un modo di parlare molto molto particolare, e a me piacciono moltissimo le persone che hanno questo tipo o di timbro, di caratterizzazione, allora lì devo dire insomma mi diverto poi a imitare, per giorni parlo come loro anche a casa, cioè, diventa un po' una specie di ossessione e poi mi passa anche quella.
Grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
Ed era l'intervista a Raffaella Lebboroni, non perdetela di vista, cioè se non avete capito chi è andate a cercarla, perché è veramente un personaggio incredibile, oltre ad essere una bravissima attrice anche e soprattutto di teatro, le imitazioni poi sono state una cosa estemporanea. Questa è Chassis, Radio Popolare, andiamo avanti, vi avevo promesso che avremmo parlato con Piff e adesso lo ascolteremo, anche se poi Piff lo ascolteremo anche prestissimo su queste frequenze per parlare del suo libro, come ci dice anche nell'intervista. It's a beautiful morning. Sonora di Bronx Tale di Robert De Niro e Beautiful Morning, tra l'altro questa canzone non l'avevo preparata, però sono sicura che piacerebbe a Piff per un episodio che racconta, cioè che ha raccontato, non lo racconta in questa intervista, però me la rigiocherò anche con la stessa colonna sonora che è meravigliosa di quel film, magari con un altro brano, e glielo farò raccontare quando sarà con noi in diretta a parlare del libro. Però apriamo questa pagina dedicata al presentatore, al bravo presentatore della Valigia della attore, con un ricordo. Se ricordate, Silvia Scola, che abbiamo sentito prima insieme alla sorella Paola, aveva fatto questo documentario nel 2015 che si chiama Ridendo e Scherzando, in cui Pif andava a intervistare e a incontrare Ettore Scola. Al funerale di Ettore Scola, era morto insomma il 19 gennaio 2016, quindi qualche giorno dopo, Pif aveva letto questa lettera dedicata al maestro.
Caro signor Scola, l'ultima volta che ci siamo visti eravamo d'accordo che saremmo andati a mangiare una cacio e pepe. Ora, se non voleva venire, poteva inventarsi un semplice mal di testa. Addirittura morire mi sembra un tantino eccessivo. E poi non può sedurre e abbandonare una persona in questo modo. Cioè non può entrare nella mia vita così tardi e andarsene così presto. Non è modo, e la prego di non contraddirmi. Mi verrebbe da dire che andarsene così senza preavviso è un po' da stronzi, ma non lo farò, perché conoscendola lo prenderebbe come complimento, anzi gli direbbe leva anche il po' e riderebbe, e io questa soddisfazione non gliela voglio dare, però una promessa gliela voglio fare. E durante i nostri incontri usciva spesso il concetto di quanto fosse importante essere cazzari nella vita, allora io vorrei promettere così solennemente davanti a tutti che io cercherò di mantenere alto lo spirito di noi cazzari. In tutto e per tutto, così un giorno ci rivedremo e mi dirà se sono stato un degno cazzaro. Bravo. E ci mangeremo questa maledetta, benedetta cacio e pepe. Grazie. Bravo. No,
la lettera di Pif al funerale di Ettore Scola, che evidentemente ha portato un po' di allegria in quel momento, che poi Ettore Scola era uno che amava l'allegria conoscendo il suo cinema. E ora l'intervista a Pif alla Maddalena la settimana scorsa, qualche giorno fa. Pif, beh, tu sei qui, sarai il presentatore delle serate alla Valigia dell'Attore, però questa sera si è ricordato Ettore Scola. Parto dal tuo documentario, l'avevamo presentato già con Silvia Scola, per cui voi ne avete riparlato, ma qual è il tuo ricordo personale di Ettore Scola?
Ma io ho questo doppio sentimento che un po' mi fa rabbia di averlo conosciuto così tardi, proprio l'ho conosciuto 2 anni prima forse che morisse, insomma, perché se non sbaglio Ridendo e Scherzando è veramente 2 anni prima, se non sbaglio. E però d'altra parte dico vabbè, però ho anche avuto una fortuna enorme, perché poi insomma ogni tanto frequentavo la famiglia a scuola, però era insomma il fatto di aver conosciuto così bene però così per poco tempo mi faceva appunto sentire questo doppio sentimento, che insomma io quello che tento di fare è un po'. Ora dico, lo dico per primo io che è un po' una bestemmia, però mi piace il cinema di scuola proprio per questo doppio registro di infilare nella commedia una denuncia. Quindi per me era un po' l'esempio vivente che si presentava, che si materializzava nella mia vita.
Lo raccontavate prima, ma i primi incontri che ho avuto con lui sono stati drammatici.
Sì, perché loro, le figlie, le due sorelle Scola mi dicono perché non intervisti il nostro padre Ettore? E già questo mi sembrava abbastanza emozionante per me. Però dovresti prendere in giro. Ho detto io prendo in giro Scola, infatti è finita che è esattamente il contrario, che lui nel documentario mi prende in giro. E poi comunque io ho fatto questa scelta, che siccome quando intervisto una persona non voglio incontrarla prima, perché sennò si perde in naturalezza, voglio incontrarla nel momento in cui la intervisto. E loro hanno detto va bene, facciamo così. Solo che da quando decidemmo quella cosa, io in scuola lo incontrai almeno 3 volte, alla festa di Roma, alla festa di Bari, e ogni volta che lo vedevo diceva non mi dica niente, probabilmente lui non mi riconosceva e diceva chi è questo cretino che ogni volta che lo incontro lo diceva non mi dica niente. Poi devo dire, conoscendo dopo Ettore Scola, forse non potevo anche incontrarlo, perché era veramente, cioè aveva un modo di fare che forse lo potevo conoscere anche prima, non sarebbe successo molto, però devo dire che l'effetto di emozione reale, cioè io lì sono veramente emozionato e si vede perché mangio le parole più del solito.
Non so se si sente sottofondo, però c'è la terrazza di Ettore Scola. Adesso altra domandona, chi è invece per te Gianmaria Volonté? Insomma, come lo hai incontrato cinematograficamente?
Per sfortuna non ho mai incontrato, ma professionalmente non è una questione generazionale. No, è l'attore, ma l'attore, nel senso l'attore, cioè che se fosse nato in America sarebbe stato tra i grandi, cioè è veramente, cioè, ora sono ospite da sua figlia, quindi sembra che non potrei dire diversamente, ma l'ho sempre pensato e credo che se io fossi un attore vero sarebbe sicuramente il mio punto di riferimento, perché è quello che si trasformava, quello che, e poi aveva una faceva delle, come dire, prese di posizioni nella vita vere, di quelle che poi le paghi. Infatti mi diceva che non riusciva a entrare per anni, non l'hanno fatta entrare in America perché aveva era iscritta al Partito Comunista, però è di quelli veri, cioè di quelli che fanno delle scelte e le fanno anche a costo di pagare un prezzo alto, che però poi alto non è stato, perché era così bravo, così talentuoso, probabilmente che insomma veniva ripagato da altre soddisfazioni. Insomma.
Tu invece stai, a proposito di attore, appunto, stai lavorando a qualcosa, vabbè, questi anni, un anno e mezzo è stato duro, pesante per tutti, tu come ti sei organizzato e se stai lavorando a qualcosa di nuovo?
Io c'è stato finito il lockdown, si sono accumulate come molte cose, io quindi sto ricominciando in questi giorni a girare la serie del Testimone, che andrà su Sky, e una è andata già il 1 luglio, che era su Giulio Regeni. Poi continuo a fare presentazioni sul libro Io Posso, che in futuro ne parleremo.
Assolutamente sì, l'ho già letto.
E che ci sta dando soddisfazione enorme, perché non pensavamo che andasse così bene, perché era veramente un messaggio scritto, infilato dentro una bottiglia e gettato nel mare, dicendo speriamo che qualcuno lo legga. E invece, insomma, e no, mi dà soddisfazione perché veramente c'è ancora una certa cittadinanza attiva che aspetta di essere sollecitata. E poi c'è un film pronto, che è in attesa, che si intitola Noi come stronzi rimanemmo a guardare, e che in attesa che, insomma, che succeda qualcosa. Io sto, cioè, stiamo combattendo per non andare direttamente in piattaforma, perché comunque il film è pensato.
Film, non sì, documentario. Sì, film, poi no, quando no. Si dice così, in realtà è un film anche documentario.
No, però è film finzione, con ci sono io, ma in realtà il protagonista è Fabio De Luigi. E, però qui siamo in attesa che succeda qualcosa, nel senso che la gente, no, che i cinema sono aperti, il problema è che la gente non ci va per mille motivi, insomma.
Vabbè, ma arriverà sicuramente.
Ma io guarda, fino a qualche mese fa diceva a settembre avremo una parvenza di normalità, ma forse neanche settembre, non so, è un incubo che non, insomma, si fa fatica anche lì, però insomma un po' siamo anche responsabili noi.
Comunque lo scopriremo, lo aspetteremo, sicuramente il prossimo appuntamento sarà con Io Posso, che è il tuo libro, sì. E lo presenteremo come si deve. Grazie Pif e buon lavoro. Sì, stiamo arrivando alla fine, ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata speciale dedicata alla valigia dell'attore, di cui Radio Popolare è stata media partner, oltre a coprirla, comunque a coprire questa iniziativa molto interessante dedicata al lavoro dell'attore e dell'attrice praticamente da sempre, ossia da 18 anni. Dicevamo all'inizio di questa puntata che il premio Volonté è stato dato a un'attrice, a Donatella Finocchiaro, è stato presentato quella sera lì Le sorelle Macaluso di Emma Dante. Però naturalmente lei è stata premiata per tutta la sua filmografia. Ascoltiamo una brevissima clip e poi la parola a Donatella Finocchiaro, che è stata proprio l'ultima serata, quella della premiazione.
E tu senza neanche accorgertene, mi hai chiuso in un carcere e ti sei portato via le chiavi. Ma ora io non ho più paura di restare sola. Non ho più bisogno di te.
In paradiso c'era un angelo bellissimo, con le ali bianche, bianche come la neve. E un giorno questo angelo decise di scendere sulla terra e cadendo si sporcò tutte le ali. Cercò di pulirle, ma non ritornavano più neanche come prima.
Donatella Finocchiaro, premio Volonté 2021, che effetto ti fa, ma non tanto da un punto di vista di emozione che immagino sia tantissimo, ma anche il tuo rapporto proprio con Gian Maria Volonté, come l'hai scoperto, i suoi film, quali hai amato di più?
Ma io, come forse non sai, ho cominciato tardi a fare l'attrice e anche la spettatrice di cinema. Non sono stata una che ha divorato film, cinema fin dall'inizio, proprio dai miei 18 anni. Ho cominciato tardi, avevo 26 anni a fare l'attrice, quindi tutto è venuto sempre un po' in ritardo. E quindi anche Gian Maria Volonté l'ho conosciuto più in là, quando già avevo cominciato il mio percorso di attrice, quindi una stima immensa, un attore unico, secondo me, uno di quelli che proprio è rimasto nella storia, Gian Maria è anche un uomo poi straordinario, perché non è soltanto l'attore, è anche un uomo, un impegno politico, una profondità, uno spessore sociale che lui aveva sempre nelle cose che faceva, quindi questo secondo me gli ha dato poi nella vita un qualcosa in più.
Anche i film che spesso tu interpreti hanno comunque quel impegno, so che non piace questo termine, però di fatto c'è nei tuoi personaggi. E adesso stai lavorando a qualcosa, cose nuove invece che stai facendo?
Ma guarda, adesso proprio nell'immediato ho appena finito di girare questo Greta, le favole vere, con Raul Bova, Darko Peric, Sabrina Impacciatore, con due bambini meravigliosi che sono i nostri protagonisti, Sara Scoccia e Mattia, che ha fatto già nostro Padre Nostro, e questo film parla di una favola, una favola vera, perché questa bambina Greta vuole salvare il mondo, e lo vuole fare appunto col suo impegno ecologico, cercando di fare la differenziata, cercando di salvare un orso e portarlo nel circolo polare artico, quindi un impegno vero, pratico, concreto, se ne va in Parlamento, ecco, parlando di impegno sociale, ecco, le nuove generazioni dovrebbero sognare, continuare a sognare. Questo film è una poesia, devo dire, da questo punto di vista. Sono felicissima di averlo fatto. Per adesso questo, poi a settembre ancora qualcos'altro, insomma, però non posso dire.
Ma visto che parlavamo di impegno, il tuo approccio ai personaggi, ma anche quando li scegli, cioè che tipo di criterio di approccio hai anche sulla scelta proprio?
Io cerco sempre di trovare un conflitto dentro il personaggio, cioè deve muoversi, non deve essere sempre uguale dall'inizio alla fine, quindi un personaggio che si muove, un personaggio che si contraddice, che cambia, ecco, durante la storia, e poi ci vuole la storia, ecco, la storia sicuramente è la prima cosa, non è la novità di quello che racconti, ma è il modo in cui lo racconti. Io credo sempre che i soggetti, le cose, si è parlato sempre un po' di tutto ormai, no? Però è il modo in cui tu racconti, lo sguardo, il punto di vista da cui racconti quella storia che fa la tua originalità. Il modo è anche l'immagine attraverso la quale racconti, non è soltanto la sceneggiatura, ma l'immagine è cinema, quindi senza l'immagine non esiste il cinema, ci vogliono entrambe le cose, e poi dei bravi attori, perché se no un bravo regista, i bravi attori, una bella fotografia e una bella storia, questo è il cinema.
Grazie. Donatella Finocchiaro, premiata con il premio Volonté alla Maddalena, premio Volonté 2021, è stata premiata anche al Lecco Film Festival qualche giorno fa, insomma molti premi. Tra i suoi tanti film c'è Il perduto amore di Franco Battiato, ci salutiamo con questa canzone. Vi ricordo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop, c'è anche Instagram Barb Sorrentini, e naturalmente i podcast di tutte le puntate le trovate sul sito di Radio Popolare. Un saluto a Barbara Sorrentini, ci risentiamo in realtà più tardi alle 18:30. Ciao!
Perduto amor, so che mai più ti
ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Se ieri ti tenevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più. I dolci sogni dell'età sognante, splendidi fiori, felicità, dovevano sfidar l'eternità e invece sono ormai svaniti già.